Una piccola premessa, il testo è ricco di note che non leggerò. E in alcuni tratti mostra, credo, il luogo di un intervento più ampio a voce, che non farò, naturalmente. È peraltro un testo compiuto, articolato, direi, in una lunga premessa e in alcuni punti, tre saranno a un certo punto, e in una conclusione. Apre con una citazione dalla vita di San Nilo il Giovane di Rossano, su cui ritorna in diversi tratti di questa prima parte. È una vita scritta da un discepolo all'inizio dell'undicesimo secolo, qualche decennio dopo la vita di Nilo il Giovane. Il monaco è un angelo e la sua opera è misericordia, pace e sacrificio di lode. Questo disse Nilo, fondatore del monastero di Grotta Ferrata, quando con un gruppo di discepoli monaci italo-greci visitò Monte Cassino, probabilmente nel 984, su invito dell'abate Aligerno. Nilo e i suoi monaci erano sostanzialmente in fuga dalla Calabria, allora devastata da incursioni saracene, e salivano sempre più verso nord, giungendo a Monte Cassino, dove l'abate Aligerno assegnò ai suoi monaci una delle dipendenze del monastero, San Michele Arcangelo a Valle Luce, probabilmente nel 981, e rimase lì una quindicina d'anni. Le visite furono diverse per giungere a questa destinazione. Si legge nella vita: recatosi pertanto il santo padre Nilo a visitare il predetto insigne monastero di Monte Cassino, gli venne incontro sino ai piedi del monte tutta la comunità dei monaci, anche i sacerdoti e i diaconi, rivestiti degli abiti sacri come in un giorno di festa, recando in mano i ceri e gli incensieri, e così introdussero il beato nel monastero. Sembrava loro di ascoltare, di vedere il grande Antonio che veniva da Alessandria, o addirittura Benedetto, il divino legislatore maestro, risorto dai morti. Notiamo questa accoglienza liturgica fatta agli ospiti orientali. Notiamo la memoria dei padri comuni, Antonio e Benedetto. L'incontro con il monaco che rappresenta le radici orientali del carisma monastico è vissuto come una benedizione divina e attualizza la coscienza viva della propria tradizione monastica. Nilo e i suoi monaci ritornano diverse volte perché, cito ancora dalla vita, l'abate con i monaci lo pregavano di ritornare nel loro monastero con tutta la comunità dei suoi monaci per celebrare la sacra funzione in greco nella loro chiesa, affinché, dicevano, così Dio sia tutto in tutti. Colossesi 3:11. E nello stesso tempo, compiendo ciò che il profeta aveva preannunciato, e cita Isaia: il leone e il bue pascoleranno insieme e i loro piccoli saranno uniti. Anche in questa citazione si può notare come sia essenziale per la vita monastica stessa l'incontro autentico tra tradizioni diverse dell'Oriente e dell'Occidente. In una comune preghiera liturgica, nello stesso tempo però con il rispetto e il riconoscimento della diversità, sono invitati a celebrare in greco. I monaci latini fanno spazio nella propria chiesa alla preghiera liturgica dei monaci stranieri, ospiti. e le due citazioni da Paolo e da Isaia rivelano il significato escatologico di quell'incontro. La pace del Cristo risorto, del regno di Dio, si fa presente nella preghiera condivisa in lingue diverse. E la riconciliazione tra il leone e il bue, ma non si dice chi è il leone e chi è il bue, esprimono la comunione fraterna di tutta la Chiesa. Nilo si stabilirà appunto per un certo periodo presso Monte Cassino e comporrà anche un canone liturgico in onore di Benedetto. Prese con sé tutti i suoi monaci, ben oltre 60, e salì nel monastero di Monte Cassino. E qui, per tutta la notte, cantò l'officiatura con bellissima armonia nella chiesa. E dopo l'ufficio, tutti i monaci, col permesso dell'abate, si radunarono intorno a lui, ammirando lo splendore dello spirito che traluceva dal suo volto, sommamente desiderosi di ascoltare le parole della sua bocca. C'è dunque una collatio monastica comune fra i benedettini latini e i monaci di Nilo. Sono anche riportati i temi del colloquio fra Nilo e i benedettini di Monte Cassino. In quella collazio trattarono della vita monastica, dell'interpretazione di alcuni brani delle scritture, e quindi una lectio condivisa, dell'obbedienza agli ordini impossibili, del digiuno e dell'astinenza. Ma al di là dei singoli temi, è importante notare come questo colloquio inizia con una domanda tipicamente monastica. Dici, o Padre Santo, qual è l'opera del monaco? E come potremo trovare misericordia? La risposta di Nilo, il testo da cui siamo partiti, il monaco è un angelo e l'opera sua è misericordia, pace, sacrificio di lode. Come gli angeli, infatti, i monaci offrono incessantemente a Dio un sacrificio di lode, mantengono una pace vicendevole con amore, danno misericordia ed aiutano gli uomini come fratelli minori. E così il monaco deve usare misericordia verso i fratelli più piccoli, gli stranieri, amare con spirito di pace i fratelli dello stesso grado e non nutrire invidia verso coloro che fanno progressi. Colui che possiede queste tre cose conduce sulla terra una vita angelica, mentre al contrario chi nutre odio ed è senza compassione diviene ricetto di ogni male e si mostra come un demonio. Dunque, l'opera del monaco: misericordia, pace e sacrificio di lode. A proposito di questa insistenza, Vamparis ricorda con una serie di note il radicamento liturgico di questa serie classica, il radicamento eucaristico, e poi passa a trattare in modo tendenzialmente schematico, ma come vedremo non troppo, questi tre punti. Sacrificio di lode. Nella vita di Nilo non sono sviluppati in modo particolare i paralleli fra il culto continuo degli angeli e la preghiera personale del monaco e della monaca. Basti ricordare la descrizione di quella notte trascorsa tutta nella lode di Dio. Ne è sufficiente testimonianza. La vocazione della Chiesa e del cristiano è sostanzialmente questa: lodare Dio a causa della salvezza operata in Cristo. Le Sacre Scritture mettono sulle nostre labbra continuamente la lode di Dio, in particolare nei Salmi. L'ultimo versetto dell'intero Salterio conclude e riassume questo libro delle lodi: ogni vivente dia lode al Signore. e la versione greca in particolare, ogni respiro dia lode al Signore. E quindi un invito alla preghiera continua. Mi sia permesso ricordare a questo proposito la formula della preghiera continua secondo Macario il Grande. Signore mio Gesù Cristo, abbi pietà di me, ti benedico, mio Signore Gesù, vieni in mio aiuto. Il lavoro del monaco, l'opera di Dio, il canto di lode della Chiesa, è anche la sua arma nella lotta contro il principe di questo mondo, perché il canto del risorto, che nella forza dello Spirito Santo vince in noi il male, la sofferenza e la morte, opera in termini universali. Si aprono così le porte della Gerusalemme del cielo, dell'una sancta. In questo senso, il lavoro dei monaci, l'opera di Dio, di tutte le chiese, anche se ancora divise, apre le porte dell'una sancta. Le comunità monastiche sono chiamate ad essere testimoni della vocazione dossologica di tutta la Chiesa e delle Chiese. La celebrazione della salvezza nel culto delle assemblee cristiane, ma anche nella lezione divina e nella frequentazione dei grandi testimoni di tutta la Chiesa, rimane e deve rimanere un atto gratuito di ammirazione amorevole, una contemplazione e una degustazione del mistero. Questo per quanto riguarda il sacrificio di lode. E poi la misericordia. Gli angeli e i monaci hanno misericordia e aiutano gli uomini. Sono invitati particolarmente i monaci e le monache a mostrarsi misericordiosi verso i piccoli e gli stranieri. La misericordia è frutto dell'umiltà. Il cristiano non può non essere umile, perché è intimamente persuaso di essere un peccatore guarito, amato, perdonato, salvato. E colui che gode così della misericordia di Dio non potrà non essere misericordioso. A questo proposito cita un famoso testo paolino da Efesini al capitolo 4: se davvero avete dato ascolto a Cristo e se in Lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, ad abbandonare con la sua condotta di prima l'uomo vecchio che si corrompe secondo le passioni ingannevoli e a rinnovarvi nello spirito della vostra mente, a rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella vera santità. Questa lotta spirituale è dunque uno svestire il vecchio e rivestire il nuovo. Gli occidentali devono riconoscere di essere particolarmente debitori verso la grande tradizione monastica orientale in questo campo. La grazia dello Spirito Santo ci fa scoprire il nostro cuore peccatore. Quest'uomo sei tu, dice Nathan a Davide in 2 Samuele 12, 7. La metanoia, la progressiva purificazione dalle passioni cattive, il discernimento dei pensieri, le prove personali, comunitarie ed ecclesiali rendono più poveri, più umili, più misericordiosi, in una parola. In un monastero egiziano scavato ad Esna, su un muro è ritrovata un'iscrizione: sono io, Giovanni, l'ultimo che il mondo intero mi perdoni. Questo piccolo Giovanni aveva il cuore pieno del pensiero del Signore. Padri del deserto ripetono continuamente che l'umile non giudica, non condanna, si fa servo del prossimo, è compassionevole. La tradizione monastica ortodossa russa ha a questo proposito una bellissima espressione: «Sostradaltalnaya Lyubov», un amore che compatisce. L'ideale monastico che qui è testimoniato esprime così l'uomo nuovo. Monaci e monache d'Occidente dovranno sempre più tornare a questi tesori comuni di discernimento della lotta spirituale che i padri e le madri del deserto insegnano. Le tradizioni monastiche orientali, nella loro diversità e nella loro fondamentale unità, stanno molto attente a questo cammino umano di conversione. L'ascesi riveste a questo proposito evidentemente un'importanza decisiva, e d'altra parte la si può sempre descrivere con una sorta di azione asimmetrica dello Spirito Santo che previene e dello sforzo umano, mai solo quest'ultimo. Ascesi può significare sì combattimento spirituale, ma il cuore purificato raggiunge la natura di Gesù a causa del dono dello Spirito. A questo punto il monaco potrà manifestare qualcosa dei tratti delle beatitudini, divenire un'antropofania del regno. Qui Vamparis si riferisce a alcuni testi di un monaco di Sheftonia, lui molto caro, Clément Lialin, morto nel 1958, che parlava della vita monastica come di un umanesimo escatologico. A questo punto tentiamo di dire qualcosa su come si può apprendere l'umile misericordia personale ed ecclesiale nel cammino monastico ecumenico. Un primo passo per i monaci è ricordare la propria responsabilità storica nelle divisioni delle chiese. L'amore per la Chiesa era certo autentico e lo è ancora oggi nella difesa della verità. E però non la si può mai difendere senza la carità. Monaci e monache purtroppo hanno spesso fomentato odio e violenza con uno zelo non illuminato. Giovanni Mosco nel Prato Spirituale riporta una parola di un Abba Palladio di Alessandria d'Egitto, da lui visitato verso la fine del VI secolo. L'anziano ci ammonì dicendo: «Credetemi, figlioli, la sola causa di scisma ed eresia è il fatto che non abbiamo per Dio e per il prossimo un amore veramente grande. Abbiamo sfigurato, a causa delle nostre divisioni, il volto glorioso, unica icona del Padre, del Salvatore del mondo. Abbiamo diviso e ancora dividiamo il Cristo». Un autore almeno medievale, Gregorio di Schevra, scrive così: «Tutti coloro che hanno questa fede devono essere considerati, secondo l'Apostolo, quale un'unica Chiesa di Cristo e quale corpo e membra di un unico corpo. Non dividere e non lacerare questo corpo con parole di bestemmia e a causa di insignificanti consuetudini ecclesiali. Quel corpo che lui ha acquistato con la croce e la passione, ha comprato al prezzo del suo sangue, l'ha santificato e l'ha unito a sé». Arriviamo così alla carità pacifica e pacificante. Ancora San Nilo: «Il vero monaco deve amare con spirito di pace i confratelli del suo stesso grado e non nutrire invidia verso quelli che fanno progressi». Amare con spirito di pace. Se il cuore della conversione ecumenica è la conversione del cuore a Cristo, il Signore della Chiesa, è altrettanto vero che lo Spirito Santo invia fratelli e sorelle per offrire occasioni di conversione. San Benedetto consacra un capitolo della regola all'accoglienza dei monaci stranieri. Dalla regola: «Se un monaco forestiero arriva da regioni lontane e vuole dimorare come ospite in monastero e si adatta alle consuetudini locali senza disturbare con le pretese eccessive, ma con semplicità si accontenta di quel che trova, sia ospitato tutto il tempo che desidera. Se fa qualche critica od osservazione sensata, con un amore umile, L'abate rifletta prudentemente se per caso Dio non gliel'abbia inviato proprio per questo. Ebbene, trasporre questo consiglio, che può sembrare puramente cortese, alla ospitalità ecumenica. Questa ospitalità rappresenta il grande dono ecumenico che la vita monastica può offrire alle chiese. Soltanto nella preghiera comune, nella comune diaconia reciproca, possiamo imparare gli uni dagli altri l'amore di Cristo e della Chiesa. In questo modo le comunità monastiche potranno essere scuola di comunione. Questa intuizione può essere illustrata, meglio che da mie parole, da due racconti monastici che mostrano le esigenze dell'incontro in Cristo. Si tratta di due racconti, come è detto. Il primo è tratto da Vita e detti dei padri del deserto a cura di Luciana Mortari. Parla dell'Abba Pimen che arrivò in Egitto. Prima di lui c'era un anziano molto rinomato e stimato. Quando il padre Pimen e i suoi salirono da Scete, la gente lo abbandonò e andò dal padre Pimen. Il vecchio ne fu invidioso e parlava male di loro. Il padre Pimen lo seppe, si rattristò e disse ai suoi fratelli: «Che cosa facciamo con questo grande anziano? La gente ci ha messo in una situazione penosa, lasciando lui e venendo da noi che non siamo niente. Come possiamo guarire quell'anziano?» E disse così: «Preparate qualcosa da mangiare, prendete un odre di vino e andiamo da lui per mangiare insieme. Forse in questo modo potremo farlo guarire». Presero il cibo e partirono. Quando bussarono alla porta, il discepolo chiese: «Chi siete?» Dissero: «Di al padre, c'è Pimen che vuole essere benedetto da te». Ma quando il discepolo andò a riferirlo all'anziano, quegli fece rispondere: «Vattene, non ho tempo». Ma essi rimasero nella grande arsura, dicendo: «Non ce ne andremo finché l'anziano non ci avrà degnati di vederlo». L'anziano allora, alla vista della sua umiltà e della sua pazienza, preso da compunzione, aprì loro la porta. Entrati, mangiarono con lui e mentre mangiavano, l'anziano disse: «In verità, non vi è solo ciò che ho udito di voi, ma quello che vedo delle vostre azioni. Questo è 100 volte di più». E da quel giorno divennero amici. Poche parole di commento. Innanzitutto la guarigione. Come si guarisce da un'invidia e da una gelosia spirituale? Pimen non si ferma al dato dell'invidia dell'anziano, ma mantiene la stima nei suoi confronti e prende la colpa su di sé, con un'iniziativa che stupisce il contesto. Sarà lui a portare il pranzo fraterno, un gesto che esprime la propria inferiorità. Sarà lui a onorare l'anziano invidioso. Vanno a chiedere la sua benedizione e quando sono respinti restano alla porta per ore nel caldo e aspettano. E questa umiltà e la pazienza che cambiano il cuore dell'anziano. Il pranzo preso insieme, questo sacramentale dell'amicizia, apre alla fraternità in Cristo. Ancora oggi, queste piccole semplici cose, umiltà, pazienza, accoglienza, ospitalità, amicizia, tracciano un cammino monastico ecumenico. Il secondo racconto tratta di come si può imparare gli uni dagli altri. Verte sulla fatica della correzione fraterna, ma anche sulla dolcezza e sull'umiltà. Questo è tratto dal Prato spirituale di Giovanni Mosco, già citato. Uno dei padri ci raccontò che un anziano era così santo che al momento della celebrazione eucaristica vedeva gli angeli in piedi alla sua destra e alla sua sinistra. ma aveva imparato le parole del rito dagli eretici, e poiché era inesperto della dottrina, nella sua ignoranza pronunciava le formule senza sapere di sbagliare. Provvidenzialmente venne a trovarlo una volta un monaco più giovane, esperto nelle dottrine divine. Accadde che l'anziano ebbe a celebrare davanti a lui, e il giovane, che era diacono ma dotto, gli disse: «Padre, queste cose che dici non sono ortodosse, ma eretiche». L'anziano però, dato che vedeva gli angeli, non prestò attenzione a queste parole, ma le disprezzò. «Venerando padre», insistette il diacono, «tu stai sbagliando, la Chiesa non accetta queste formule». Mentre continuava a sentire i rimproveri, l'anziano vide sempre gli angeli e chiese a loro: «Il diacono mi sta parlando così e così, che valore hanno le sue parole?» «Dagli ascolto», gli risposero gli angeli, «sta dicendo il vero. Ma allora perché non me l'avete detto voi?» «Perché Dio ha disposto che fossero gli uomini a correggere gli uomini». Ci sarebbe molto da riflettere, è tutto molto chiaro, peraltro anche solo a partire dal fatto che gli angeli assistono un eretico. Una conclusione a questo punto. Tutte queste considerazioni pongono una questione essenziale alle comunità monastiche. Qual è il posto dei monaci e delle monache nella Chiesa e nel mondo? Noi vorremmo divenire cristiani, discepoli di colui che è la vita crocifissa, che ci conduce al Padre nella potenza dello Spirito Santo. Siamo salvati per grazia, possiamo essere fedeli alla sua grazia perché lui è fedele all'alleanza. Di giorno in giorno viviamo la sua presenza, la sua parusia trasfigurante, se ascoltiamo la sua parola, se ascoltiamo ciò che lo Spirito dice alle chiese, se apriamo gli occhi del cuore alla luce divinizzante del trasfigurato, se accogliamo il fratello, la sorella come Cristo stesso. L'accoglienza è un evento pasquale. San Benedetto nella sua grotta a Subiaco accolse il sacerdote dicendo che la sua venuta è una Pasqua di Cristo. Non c'è dunque altro. Divenire cristiani, convertendoci, persone e comunità, affinché il Signore della Chiesa faccia di noi dei servi inutili della sua Chiesa una. Da parte nostra questo richiede un impegno totale di amore, di intelligenza e un realismo che si può dire contadino, in base a questa citazione dell'Apostolo, 1 Corinti 3. In che cosa vale mai Apollo, in che cosa vale Paolo? Servitori siamo, attraverso i quali siete venuti alla fede, e ciascuno come il Signore gli ha concesso. Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma era Dio che faceva crescere. Non dovremmo cercare quindi stima né autorità. La ricerca sottile della stima e dell'autorità spirituale è tentazione di potere e fa inevitabilmente marcire la nostra sequela di Cristo. Camminiamo nella fede e nella speranza. Sempre Nilo il Giovane esortava così i monaci di Monte Cassino: il monaco abbia una fede sincera e una speranza verso Dio. La nostra vocazione è di mantenere la speranza dell'unità dei cristiani. Manteniamo questa speranza quando il Signore Gesù sta in mezzo a noi, o meglio, quando Lui, come scrive Giovanni, il Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 26, è mesos, è il centro della vita e della comunità. Allora nella tempesta si farà presente. Sempre Giovanni 6:20 disse loro: «Io sono, non abbiate paura». Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Così avverrà il dono dell'unità della Chiesa, se noi manterremo con fede e speranza la direzione. Michel Vamparis, monaco di Certogne.